Signore e signori, buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale odierno e invito la dottoressa Boccato a fare l'appello, non prima di aver salutato il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali presenti in aula, le persone che ci ascoltano da Centro Mare Radio e le persone che sono intervenute numerose oggi. Prego, dottoressa Boccato, proceda per l'appello.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia.
Presente.
Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Esigibili Santino. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Lauria Giorgio. Leccesi Angelo. Loddo Giuseppe. Moretti Filippo. Penge Stefano. Ruscito Piero. Russi Rosaria. Voce Antonio. Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello i seguenti consiglieri. Allora, Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Leccesi Angelo, Loggio Giuseppe, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voce Antonio e Zonetti Andrea. Il numero è legale. L'ordine odierno dei lavori. Allora, è stato convocato il Consiglio Comunale per i giorni 11 e 14 luglio 2008 per discutere il seguente ordine del giorno. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti, mozioni e interrogazioni, comunicazione ai componenti effettivi, conferenza dei capigruppo e delle commissioni consigliari permanenti. Punto 4. Progetto finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione, approvazione progetto e domanda di finanziamento alla Regione Lazio. Punto 5. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del signor PG, sentenza Tribunale di Civitavecchia numero 72 del 2007. Punto 6. Modifica all'articolo 12 delle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale. Dottoressa Boccato, se per cortesia mi dà il punto 1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti. Consigliere Ardita, sull'ordine dei lavori.
Se è possibile pure fare una comunicazione. Rientra. Quando
scusi, non ho sentito.
Una comunicazione si può fare?
Sì, le facciamo dopo, consigliere, non si preoccupi. Allora, punto 1, esame d'approvazione verbali sedute precedenti. I verbali che si sottopongono oggi all'approvazione del Consiglio Comunale sono i seguenti. Verbale di deliberazione numero 51 del 26/6/2008, istituzione Consiglio dei Giovani, approvazione e regolamento. Verbale di deliberazione numero 50 del 16/6/2008, bilancio di previsione 2008, relazione previsionale programmatica, programma triennale delle opere pubbliche. Allora, consiglieri, chi è favorevole all'approvazione di questi verbali alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Chi si astiene?
3, 2, 5. Va bene?
Nessun contrario. I verbali sono approvati. Una comunicazione al sindaco, prego.
Buonasera, grazie presidente. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Volevo comunicare due notizie su problemi che erano stati sollevati in altre sedute o comunque problemi della cittadinanza. Comunico che il centro vaccinale ha iniziato i suoi lavori nell'ex pronto soccorso di Largo del Verrocchio. Era una cosa che attendevamo da molto e di fatto insomma è un servizio in più, sicuramente è un servizio molto più comodo per i ragazzi di Ladispoli, per i bambini di Ladispoli, per i genitori, si liberano delle stanze nel poliambulatorio e di fatto finisce anche spesso la convivenza forzata per ore e ore di bambini piccoli con persone malate ed altro. Insomma, il centro vaccinale è attivo a Largo del Verrocchio, ex pronto soccorso. L'altra notizia è che la Telecom ha iniziato i lavori per rafforzare le reti nel comprensorio Cerreto, Miami e zona artigianale, sia per ovviare alla carenza di numeri, proprio di linee, e sia per portare la DSL in una zona che era carente.
Grazie Sindaco. Consigliere Ardita aveva chiesto la parola per una comunicazione, prego.
Buonasera a tutti, saluto io gli ascoltatori di Centro Mare Radio e il pubblico presente. L'altra sera era un incontro conviviale con il Sindaco Paliotta, ci tengono gli operatori ecologici che stavano a part time da 15 anni e che sono passati da poco tempo, da 4 anni e 6 anni, a ringraziare l'amministrazione comunale nella veste del Sindaco, anche gli sforzi fatti dalle parti sociali, dalla Falea Falcev con il responsabile Alessandro Mancini e alla UGL. La seconda comunicazione pure è importante, ho appreso dall'ex vicepresidente della Commissione dei Trasporti della Regione Lazio, l'onorevole Francesca Ragri, che tramite le infrastrutture, che alla stazione di Ladispoli prossimamente saranno fatti gli ascensori per i disabili, sia al secondo che al terzo binario. Abbiamo delle perplessità di come verrà strutturato invece il primo binario, se non addirittura verrà tolto. Spero che questo progetto sia trasmesso all'amministrazione comunale per approfondire questo aspetto. Però, d'altra parte, sia lo scivolo fatto dall'amministrazione comunale che questi ascensori per i disabili sono un passaggio molto importante. Anche quella non è una vittoria di colore, ma è una grande vittoria sociale. Tante volte mi sono trovato a viaggiare insieme a Stolfi e abbiamo trovato questi disagi per tutte le persone disabili, persone anziane, e finalmente anche la Dispoli è riuscita a ottenere tramite RFI un diritto che da 15-20 anni tutti i pendolari e le persone disagiate avevano, soprattutto le persone in carrozzella, e tante volte lamentiamo, sono anche il primo al sottopassaggio alla stazione che davanti alle attività commerciali si sono molto prolungati i lavori, però finalmente avremo sia uno scivolo che collega le due parti della città e i due ascensori per permettere ai disabili di prendere il treno per andare a Roma e per tornare alla Dispoli.
Grazie consigliere Ardita. Sindaco richiede nuovamente la parola. Invito un messo comunale o un dipendente, per cortesia, se distribuisce queste mozioni a tutti i consiglieri. Grazie.
Sì, riguardo la questione di cui ha trattato prima il consigliere Ardita. Sì, abbiamo tutti saputo che i lavoratori dell'AMA sono quelli che erano a 4 ore, sono passati a 6. Io voglio sottolineare il ruolo importante che in questa vicenda hanno avuto intanto i lavoratori stessi, i sindacati che hanno costruttivamente si sono confrontati con l'amministrazione sempre in maniera costruttiva, e devo dire che questo è stato possibile grazie all'intervento della provincia che, avendo finanziato la raccolta porta a porta nel quartiere Cerreto, che è iniziata, dobbiamo dirlo, anche con grande successo dal punto di vista della raccolta quantitativa, adesso non mi saprei dire il numero esatto, ma la plastica e la carta che è stata raccolta in questi giorni è altissima, cioè la percentuale di adesione nel quartiere Cerreto è stata molto alta. Quindi il progetto della provincia, che era stato concordato con l'amministrazione comunale 2 anni fa, è arrivato finalmente ad attuazione. Noi abbiamo anche chiesto l'estensione della zona del Cerreto che va da Viale Mediterraneo alla ferrovia, diciamo, a valle. Per ora si è partiti da Viale Mediterraneo a monte. Ecco, dobbiamo dire che il risultato di portare questi lavoratori a tempo pieno viene da lontano. Vi hanno collaborato tanti, cominciando dai lavoratori che hanno accettato spesso difficoltà economiche, lavorative, i sindacati che hanno sempre puntato all'obiettivo, e voglio dare atto al Consiglio Comunale che spesso, diciamo, ha tenuto d'occhio il problema. Abbiamo lavorato tutti insieme a questo obiettivo, e è bello dire anche che abbiamo raggiunto il full time, il pieno tempo pieno per 15 lavoratori e il servizio porta a porta in una zona della nostra città. Diciamo che questa volta si mettono insieme due cose estremamente positive.
Grazie Sindaco. Se non ci stanno altre comunicazioni, possiamo passare all'ordine del giorno relativo alle mozioni e alle interrogazioni. Prima di iniziare a parlare di mozioni e interrogazioni, devo precisare che nella scorsa conferenza dei capigruppo è stato deciso che le mozioni e le interrogazioni non possono superare nel loro complesso 1 ora e mezzo, e voglio leggere ai consiglieri comunali fermo restando che sono convinta che tutti i consiglieri comunali conoscono il regolamento del nostro consiglio comunale, però ogni tanto i latini avrebbero detto repetita iuvant, quindi preferisco leggere l'articolo 24 del nostro regolamento. Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Le interrogazioni sono presentate al sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta, quindi per essere chiari, se un consigliere oggi presenta una mozione, non può presentare quindi più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta, deve scegliere, a una mozione può presentare massimo una interrogazione. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito a un determinato fatto di intervento. Quindi non è che si fa campagna elettorale dai banchi del Consiglio Comunale. Il nostro regolamento prescrive precisamente come deve essere formulata un'interrogazione. Quando l'interrogazione ha carattere urgente, può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al presidente, quindi comunque pur presentandola in questa seduta senza averla protocollata, deve presentarla per iscritto alla sottoscritta. E ne devo dare lettura al Consiglio. Il sindaco o l'assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 5 giorni da quello di presentazione. Comma 6, ho quasi finito. Le mozioni in via ordinaria devono essere presentate per iscritto al sindaco, sottoscritta dal consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che sarà convocata dopo la loro presentazione, quindi vanno in ordine cronologico di presentazione. Ove se si riferiscono ad affari urgenti ed improcrastinabili, possono essere presentate anche verbalmente nel corso della seduta e saranno trattate successivamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o dai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Quindi, consiglieri, l'articolo 24 è chiaro, spero che non ci siano, non parlo di disordini nel Consiglio Comunale, ma più che altro, visto che siamo in uno Stato di diritto, visto che vige la democrazia in quest'Aula consiliare e posso andarne fiera di condurre il Consiglio Comunale in maniera paritetica sia nei confronti dei consiglieri di maggioranza che di quelli di opposizione, però gradirei che le regole, siccome, ripeto, siamo in uno Stato di diritto, devono essere rispettate da tutti indistintamente. Grazie per l'attenzione. Consigliere Boccia, lei ha chiesto la parola. Prego.
Sì, io buonasera a tutti. Ho chiesto la parola sulle interrogazioni. Sì, già è ora, io ho
certamente, consigliere Boccia, anche il consigliere Ardita ha chiesto la parola e anche il consigliere Penge e anche il consigliere Asciutto. Consigliere Ardita, prego.
Sì, non parlo di interrogazione, ma sull'intervento del Presidente. Io ho lamentato che, anche pubblicamente, che nell'istituto del Consiglio Comunale più volte ci sono rinviate le interrogazioni e mozioni. Voglio far presente che l'altro ieri, proprio vedendo in diretta la Camera dei Deputati, quando il Presidente Fini ha dato atto alla seduta delle question day, le interrogazioni del giorno, ogni gruppo parlamentare, dal Partito Democratico fino al Partito del Popolo della Libertà, ognuno ha fatto la propria interrogazione con molta tranquillità, nessuno viene interrotto durante l'interrogazione. Credo che questa democrazia, con i principi giuridici, se ci viene trasmessa dall'alto dalla Camera dei Deputati, anche nelle sedute dei consigli comunali si dovrebbe fare altrettanto. Cioè, questo qua io chiedo con molta tranquillità, nulla di clamoroso, però permettete che uno strumento che importante che hanno, che ha l'opposizione rispetto alla maggioranza, che porta le giunte, in giunta, dalla giunta le delibere e tutto quanto, le interrogazioni sono importanti per noi consiglieri d'opposizione perché portiamo le istanze dei cittadini. Questo, come l'ho detto in precedenza, continuerò a dirlo, però ripeto, quello che ci viene insegnato dalla Camera dei Deputati credo che anche nei consigli comunali democraticamente si dovrebbe svolgere.
Grazie consigliere Ardita. Allora, forse ho perso tempo a leggere l'articolo 24 del nostro statuto, va bene, non c'è problema, io più di questo penso di non riuscire a fare. È iscritto a parlare il consigliere Battilocchi. Prego consigliere.
Sì, soltanto per far rilevare, presidente, intanto la ringrazio per aver rinfrescato l'idea a tutti su come funzionano, come dovrebbero funzionare lo svolgimento del Consiglio Comunale. Ma è vero quello che diceva del consigliere Ardita, lo vediamo anche noi in televisione quando fanno il question time con una giornata dedicata.
Consigliere Ardita, non interrompa, per cortesia.
Con una giornata dedicata a quelle che sono le interrogazioni dei vari onorevoli. Però manca quello che la conoscenza di come si svolge tutto questo, nel senso che le interrogazioni vengono poste per iscritto per tempo, vengono catalogate e elaborate dagli uffici per predisporre una delibera, una risposta in modo tale che i vari ministri possano darla in senso compiuto, e poi in quell'occasione messe all'ordine del giorno specifico, numerate, vengono svolte man mano. Quindi questo è quello che in più occasioni ho proposto di poter fare, una serata dedicata, un giorno come volete voi, insomma, una seduta dedicata alle interrogazioni, in modo così, con precedentemente scritte e poi con possibilità di risposta immediata da parte dell'assessore o il sindaco sul problema. Solo quello, quelle fatte così in modo orale dovrebbero essere quelle più urgenti, perché io non credo che tutte le interrogazioni sono catastrofiche, stanno, se non si discute in quel momento chissà che succede. Ci sono cose da chiedere, chiarimenti che se possono essere fatti tranquillamente nei tempi dovuti. Grazie.
Grazie a lei consigliere Battilocchi, ha fatto bene pure lei a fare il riferimento alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, fermo restando che noi nel nostro piccolo abbiamo il nostro regolamento e quello dobbiamo osservare. Pur se alla Camera e al Senato si facevano altre cose, noi dobbiamo osservare questo regolamento. Siamo noi sovrani che possiamo cambiarlo, possiamo integrarlo, però è una, penso di essere stata chiara nella lettura, e poi ogni consigliere a disposizione dovrebbe conoscere, come sono sicura che conosce, il regolamento del nostro Consiglio Comunale. Scritto a parlare il consigliere Penge. Ma sempre sulle interrogazioni? Ah, no, pensavo volesse intervenire su questo argomento, consigliere. No, consigliere Asciutto, pure lei vuole fare le interrogazioni o vuole intervenire su questo argomento? Sulle interrogazioni. Consigliere Ardita, è scritto a parlare prima di lei il consigliere Boccia. Allora. Sono le 21.30, quindi un'ora e mezzo tra mozioni e interrogazioni. Partiamo quindi con le interrogazioni. Consigliere
Grazie,
Boccia.
Presidente, cercherò di essere breve. È chiaro che tutte le interrogazioni vanno fatte al sindaco, ma io questa sera chiederei di interrogare due delegati del sindaco che siedono in Consiglio Comunale. Cioè, uno è il consigliere Battilocchi, per quanto riguarda il bilancio, ed il secondo è il signor Santini, il consigliere Santini Sigibili, per quanto riguarda i lavori pubblici. Passo subito la prima al consigliere, al delegato Battilocchi. Voi come giunta, come istituzione, vi lamentate in continuazione, ed in parte è vero, che siete mancanti di fondi da poter erogare per servizi. Bene, il PDL ha fatto un'indagine e proprio questa mattina siamo venuti a chiudere il cerchio anche con l'ufficio preposto, e parlo dei passi garabili. Abbiamo circa 4.500 passi calabili iscritti e ce ne sono forse più del doppio ancora da iscrivere. E vi faccio un piccolo conto, come si dice il conto da serva del contadino. Possiamo, se tutti pagassero ad oggi il passo calabile, incasseremmo ancora 600.000 euro, che questi soldi potrebbero essere spesi per altre cose. Pensate che una sola strada di Ladispoli, ci sono ben 111 passi calabili, di cui soltanto 9 hanno tagliando del passo calabile in vista, cioè significa che sono quelli in regola. Allora io mi chiedo, se noi prendessimo un messo che fa il porta a porta come si fa per la differenziata e appiccica su ogni passo calabile, va in comune e mette di regola, non dico per gli anni addietro ma per l'anno in corso e per gli anni a venire, sicuramente avremmo degli introiti di più. L'ufficio mi dice, per correttezza, che è stata fatta una lettera circolare ad tutti questi proprietari di passi calabili. Però come risposta dall'inizio dell'anno ad oggi, soltanto 220 hanno risposto all'appello. No, questi sono dati ufficiali che ci dà l'ufficio. E dicevo, voi avete bisogno di soldi. Benissimo, io sono uno che paga il passo calabile e vorrei che come me lo pagassero tutti quelli che usufruiscono di passi calabili. E vi garantisco e vi chiedo di fare un accertamento su questo, proprio per rendere tutti i cittadini che hanno i passi calabili uguali in tutti i modi, perché c'è chi paga e c'è chi purtroppo non paga. Allora, un permesso comunale che appiccica sul cancello del passo calabile, di andare al comune, se no lui prende nota e gli si fa una bella cartella, perché a sto punto noi avremmo questi famosi 600.000 euro in più che potremmo assumere dei vigili, potremmo assumere del personale che qui gli uffici scoppiano. Cioè, perché c'è bisogno di soldi. Dunque, allora, è una piccola cosa, non dico che è una grande cosa, però da conteggi fatti stamattina siamo a circa 600.000 euro. Dunque, delegato Battirocchi, egregio sindaco, datevi da fare. La seconda interrogazione, pur essa veloce, riguarda quella rotatoria in uscita di Ladispoli, ma lì vorremmo capire che cacchio sta succedendo, perché prima è vero che non essendo la rotatoria il traffico scorreva veloce e qualche volta c'è stato qualche incidente. Su questo, per carità, nessuna critica, anzi, però bisogna capire che se dalla piazza per arrivare giù alla rotatoria ci vogliono tre quarti d'ora, probabilmente c'è qualche cosa che non quadra, che non funziona, specialmente quel restringimento che passa una sola vettura. A sto punto, perché c'è Via del Mare, a rotatoria, quelli che vengono di sotto, quelli che vanno a Via Trieste, a Via Genova, quelli che vanno in giù, a sto punto fateci capire che cosa state facendo lì, perché tutti i giorni ci sono dei nuovi adeguamenti alla rete viabile sulla rotatoria. Io ho terminato, grazie Presidente, penso di essere stato molto rapido nelle due interrogazioni che spettano ad ogni consigliere. Grazie.
Grazie a lei. Prima il consigliere Battilocchi, poi il consigliere Esigibili. Consigliere Battilocchi, ha la parola.
Grazie Presidente e grazie consigliere Voccia, perché ha sollevato un problema sul quale stiamo lavorando e che abbiamo già affrontato dal mese di ottobre. Se lei ricorderà, potrebbe anche essere sfuggito, è stato affisso un manifesto per Ladispoli in ottobre con scritto grande passi calabili, dove si invitava la cittadinanza a sistemare e regolarizzare i passi calabili. Intanto devo dire che come la vogliamo chiamare, una minaccia, nel senso che qualora il passo calabile non fosse regolarizzato o non venisse regolarizzato nei tempi, l'amministrazione comunale provvederà a mettere un cavalletto pubblicitario sul bordo marciapiede all'ingresso del passo carabile, il che significa che chi non è interessato ad avere il passo carabile può farlo, è una sua libera scelta, però è anche la nostra libera scelta fare in modo che nessuno adopera quel passo carabile. Da quel manifesto di ottobre sono stati richiesti e regolarizzati circa 700 passi carabili. E non è finita qui, abbiamo predisposto un volantino perché nel frattempo volevamo partire con questa collocazione di cavalletti, però ci siamo posti il problema di tanti cittadini che potevano non aver letto il manifesto, l'abbiamo fatto dire anche per radio, ma potevano essere non residenti e quindi avere la seconda abitazione, e quindi abbiamo realizzato un volantino ciclostilato dove hanno già iniziato la distribuzione in molte vie laddove non c'è il nostro cartello autorizzato, e viene lasciato questo volantino e viene preso nota del numero civico per poi gli atti successivi. Quindi si sta già facendo, c'è purtroppo una piccola interruzione in questo periodo che invece dovrebbe essere fatta, e proprio stamattina ho scritto un'email all'ala servizi chiedendo trovare una persona che faccia, una o due persone, quelle che servono per andare a fare questa opera lasciare il volantino e prendere nota del numero civico dove manca il nostro segnale di divieto di sosta per passo carabile. Quindi si sta lavorando su questo, contiamo entro settembre di completare quest'opera e avere un quadro più preciso. Voi sapete che il passo carabile non è più un obbligo, d'altra parte l'anziano che ha il passo carabile su strada e non ha la vettura o non è interessato può rinunciarci. E in questo caso noi consideriamo come rinuncia proprio il non aver ottemperato a quello che è l'avviso fatto. Grazie comunque della cosa, ma come dicevo l'amministrazione sta già lavorandoci sopra. Grazie.
Grazie a lei. Risponde adesso il consigliere Esigibili, poi nuovamente la parola al consigliere Boccia. Prego, consigliere Esigibili.
In un clima più fresco, anche perché funziona l'aria condizionata, nessuno l'ha detto, ma comunque piano piano... Si sente? Non si sente? Non vedo che non sudi stasera.
Si sente.
Sicuramente vorrei rispondere all'interrogazione del consigliere Occia, anche perché questo è un progetto partito 2 anni fa. Condivisibile o non condivisibile da punti di vista, opinabile o meno da parte di ognuno di noi, quello è un progetto, è una rotatoria a normativa c'è, cioè praticamente quando si fa una rotatoria bisogna rispettare delle normative, delle regole, quindi non è che si può fare una rotatoria in doppia fila, quindi quello che arrivavano da Roma non è che potevano incanalare doppie macchine per cui ci sarebbe stata una confusione totale. L'architetto che io non conosco, è un giovane architetto, una giovane architetta, ha progettato questa rotatoria, a mio avviso però bisogna che abbiamo un po' di pazienza perché non possiamo fare dei processi all'intenzione. Noi adesso dobbiamo cambiare, è stata fatta un'ordinanza credo domani, massimo dopodomani, cambia direzione di marcia via del lavatore e via del mare. Via del lavatore si entra verso in senso lato mare e poi si ritorna, invece via del mare viene al contrario di come era attualmente. Questo perché? Perché coloro che uscivano da via del lavatore fermavano, si mettevano nella rotatoria e bloccavano il traffico di quello che veniva dalla piazza e a loro volta fermavano quelli che venivano da... E questo comportava dei grossi problemi. Tenete presente però che questo lo dobbiamo sperimentare, sapete tutti quanti che varianti in corso d'opera non si possono più fare, è una legge che l'ex ministro Di Pietro fece e che bisogna ultimare i lavori e quindi non potevamo nemmeno intervenire, ma a mio avviso abbiamo studiato insieme al sindaco, insieme ai responsabili dei vigili urbani, Virgili, insieme ai tecnici, abbiamo provato a vedere se potevamo risolvere dei problemi diversamente, ma analizzando attentamente quello che hanno progettato, non credo che bisogna aspettare i tempi. Prima di tutto dovete tenere presente che il ponte che va a Viale Mediterraneo è il progetto esecutivo, è stato fatto, è stato finanziato, inizieranno la gara d'appalto verso ottobre-novembre, sarà fatta da parte della provincia e quindi a loro spese faranno sia la strada sia il ponte, e quindi entro un anno e mezzo noi avremo il ponte di Viale Mediterraneo. Questo sta a significare che molte macchine se ne andranno da un'altra parte e verranno, si congiungeranno con il ponte che poi varrà a Leclerc. Per quanto riguarda poi invece questa rotatoria, è vero che adesso la fila è lunga, però tenete presente che 3.000 abitanti, ma non è problema solo dell'ingresso, è problema della fila a Via Flavia, è il problema della fila a nord di Ladispoli, al cimitero, è un problema di Via Ruvi per Ladispoli. Ormai è diventato un grosso problema la viabilità. Se non riusciamo a finire i lavori del ponte che va via nel Mediterraneo, Leclerc che si, per cui alleggeriremo sicuramente il traffico e sarà più via. Tenete presente che questa amministrazione ha messo le mani pesantemente sulle scuole e sulla viabilità. Certamente non abbiamo la bacchetta magica, stiamo vedendo i parcheggi lungo via Odescalchi e lungo via Ancona a pettine per alleggerire anche prima della non ce l'ha nessuno, ma comunque questi progetti sono conseguenziali a un disegno che noi abbiamo stabilito come amministrazione, che in 2 anni verrà ultimato. Ci vuole un po' di pazienza, però ecco, purtroppo lei vede che la sua macchina, io la trovo, o la trovavo, non so se l'ha venduta, la riconosco facilmente, la parcheggiava da tutte le parti perché in piazza non si trova più parcheggio, ma non è problema perché non ci sono i parcheggi, è perché ci sono troppe macchine. E quindi anche lo spirito di ogni città, quella di Roma, Piazza Venezia, i Varchi, Milano, le amministrazioni di sinistra, amministrazioni di destra, hanno il problema del parcheggio, quindi anche noi dobbiamo cambiare mentalità. Il parcheggio a pagamento sicuramente sarà dissuasivo da parte dei cittadini che cercheranno di risolvere ancora i problemi e ragionare. In piazza ci si andrà a piedi e parcheggeremo a Piazza Firenze che è sempre vuota. Dobbiamo cominciare anche noi a capire come va la nostra cittadina, qual è lo sviluppo dal punto di vista della viabilità. Ecco, no, io credo che nessuno può disconoscere che l'impegno di questa amministrazione in questo senso non ci sia, insomma.
Grazie consigliere Esigibili. Prima di passare la parola al consigliere Voce, ha chiesto la parola all'assessore Pompei. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. Vede consigliere Voccia, domani chiederò un incontro al sindaco per vedere se mi ha tolto la delega ai lavori pubblici, che non mi risulta. Comunque la domanda che lei ha fatto al consigliere delegato Esigibile è pertinente, in quanto è il delegato alla viabilità, però non è delegato ai lavori pubblici. Volevo aggiungere qualche cosa oltre a quello che ha detto il delegato Esigibile. Secondo noi quella rotatoria dovrebbe funzionare, perché solamente 30 metri dopo c'è il cavalcavia e le macchine si debbono comunque incolonnare. E anche nell'entrata la stessa cosa, a nostro giudizio dovrebbe funzionare, però vogliamo far finire i lavori, mettere in prova la rotatoria a regime completo. Se le cose non vanno, non funzionano, saranno fatte delle correzioni, ma fermare i lavori in corso d'opera, lei ci insegna che è solamente una cosa deleteria, che costerebbe molto di più e non si sa dove si andrebbe a finire. Viceversa, finiamo i lavori, vediamo cosa succede, c'è da fare delle correzioni, tutti insieme le decideremo e saranno sicuramente fatte. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Il sindaco ha chiesto la parola, prego.
Sì, i problemi di viabilità, soprattutto quando comportano modificazioni di questo tipo, diciamo, richiamano l'attenzione un po' di tutta l'opinione pubblica, sia perché un po' tutti passiamo nell'ingresso sud di Ladispoli, sia perché poi comunque ne siamo stati coinvolti. Allora, è chiaro che apparentemente quella rotatoria sembra complicare, cioè se uno arriva lì all'improvviso non capisce subito il senso dei lavori, può avere l'impressione di un rallentamento. Anzi, c'è anche un rallentamento. Io però non voglio adesso allargare il discorso, perché probabilmente sarà molto interessante anche farlo per altre rotatorie e per altre situazioni. Dobbiamo, io lo dico un po' come voi, da non tecnico, di fronte al primo prospetto del progetto ho cominciato ad avere perplessità. Poi piano piano i tecnici cominciano a spiegare le logiche che sottintendono a queste opere, e diciamo che in gran parte vanno condivise. Vedete, l'obiettivo della rotatoria non è quello di snellire andando velocemente le macchine. L'obiettivo della rotatoria è dare sicurezza al traffico. E quello che manca, mi sembra, nel dibattito che si sta sviluppando questi giorni, o diciamo sta in silenzio, è la sicurezza dei pedoni. Cioè, in tutto questo discorso noi non avevamo calcolato che, io vi faccio solo un esempio, che chi scendeva da via Genova a piedi e voleva andare a via del mare non aveva il marciapiede. Oppure chi scendeva dal ponte, venendo da Roma, diciamo, a piedi, a un certo punto si trovava in spazi aperti in cui non c'era una sicurezza, soprattutto di fronte alla velocità delle macchine. Io molte segnalazioni che avevo ricevuto era che soprattutto la mattina, quando si va al lavoro e magari si pensa di essere in ritardo, via Odescalchi viene percorsa a grande velocità e i pedoni rischiavano molto. L'attraversamento di via Odescalchi la mattina, soprattutto nelle prime ore del mattino, era un'occasione di rischio. Allora, questa rotonda cerca di mettere, come tutte le rotonde, cerca di mettere insieme intanto un aumento, anzi una messa in sicurezza dei pedoni. È chiaro che se si guarda quell'opera vengono privilegiati i pedoni e devo dire anche le biciclette, perché quello è l'inizio, sarà l'inizio delle piste ciclabili, cioè gli spazi che stanno lì sono predisposti per piste ciclabili. Quindi il primo obiettivo è la messa in sicurezza del traffico pedonale. Il secondo obiettivo è la canalizzazione delle macchine secondo la loro destinazione. Qui sicuramente sono iniziate delle difficoltà, perché su quella rotatoria convergono 7 strade. È chiaro che è facile fare una rotatoria per 2 strade che si intersecano in maniera perpendicolare, cosa più difficile è fare una rotatoria per 7 strade che arrivano tutte allo stesso punto. Allora, l'obiettivo degli architetti è quello di canalizzare il traffico facendo in modo che alla rotatoria tutti giungano più possibilmente perpendicolari. Cioè non si deve arrivare alla rotatoria di lato, perché si è tentati di correre e si interferisce con gli altri invece che arrivano dall'altra parte. Questo è quello che, ripeto, anche noi da non tecnici ci siamo fatti spiegare dai tecnici, perché avevamo anche noi delle perplessità. Devo dire che alcune cose, essendo persone che vivono qui, rispetto anche ai progettisti, le abbiamo suggerite. Per esempio, c'è una modifica rispetto al progetto precedente, è lo spostamento della fermata dell'autobus da prima, diciamo, tanto per capirci, dell'incrocio di Via del Mare, adesso invece avverrà dopo, successivo, e quello è una delle cose, ecco, e quella è una delle cose che secondo me ha migliorato sicuramente il progetto iniziale. E io penso che ci sia, ecco, stanotte tra l'altro avverrà l'inversione di tutti i sensi di marcia da Via del Mare, quella che è stato detto prima, perché, cioè, anche qui voglio, perdo 30 secondi, ma insomma è stato già detto, è chiaro che se attualmente si esce da Via del Lavatore e si vuole entrare dentro la Dispoli, verso il centro, si resta in mezzo alla strada. Anche prima ci si metteva in mezzo alla strada e si aspettava che era. Ora invece in questo modo si entra per via del mare, si entra per via del Lavatore e si esce da via del mare, in modo tale che chi esce si trova la rotonda davanti e quindi esce in maniera precisa. È chiaro che i primi giorni saranno un po' complicati, saranno complessi. Io, avendo fatto l'incontro con l'assessore Pompei, con gli altri, con un po' con tutta l'amministrazione, anche quei tecnici, noi pensiamo che ci sia un elemento ancora che quando sarà messo a regime cercheremo di capire se può essere migliorato. Cioè, nel momento in cui la rotatoria sarà finita, chiederemo ai tecnici di verificare se è possibile, per chi è in entrata da Roma, quindi fatto il ponte, avere una corsia di uscita verso via Genova e una corsia di ingresso alla rotatoria. E questo potrebbe, diciamo, un po' scaricare la fila che c'è su via Paolo Laziale. da quello che ripeto, dopo almeno quattro incontri che ci sono stati, quello ci sembra l'unico elemento modificabile da valutare se è possibile secondo le normative. Per il resto, guardate, insomma, se si sta in fila su via Odescalchi in uscita, io non credo che dobbiamo pensare che si sta perché si è incanalati davanti all'incrocio di via del mare, perché poi il ponte ci incanala un'altra volta, è un po' quello che abbiamo detto, noi siamo abituati, eravamo abituati ad una dispo dove c'erano tre volte il numero delle macchine che ci sono ora e di fatto la quantità è un problema oggettivo. Concludo soltanto con una cosa per riflettere insieme su come le cose che sono andate bene fino a qualche anno fa oggi sono oggettivamente pericolose. Allora, l'incrocio tra via Flavia e il ponte che porta via Roma, tutto sommato ce lo siamo vissuto tranquillamente per tanti anni, oggi è un punto pericolosissimo, molte macchine arrivano velocemente di fronte a quella discesa, i pedoni, ponetevi il problema del pedone che fa via Flavia e che deve attraversare il ponte, cioè è una lotteria, perché si vede arrivare le macchine da tutte le parti. Allora, se si interviene, come dovremmo intervenire anche in quel punto, sicuramente ci sarà una canalizzazione del traffico, cioè chi viene da via Flavia e va a via Roma non potrà fare come adesso, sarà incanalato, quindi dovrà rallentare, dovrà avere un raggio di curvatura e non potrà entrare direttamente sul ponte. Questo creerà un rallentamento, le macchine andranno più piano e i pedoni avranno la possibilità di attraversare con più sicurezza. Perché, dicevamo, nei centri abitati ormai non si deve correre, non si deve superare, e bisogna rispettare pedoni e biciclette. Queste cose, ripeto, rendono complicato, apparentemente più complicato il traffico, vedrete che quando ci saremo abituati, concludo con un'altra cosa, stavolta concludo davvero, per dire sicuramente la stragrande maggioranza di noi, insomma, bene o male rispetta ai limiti di velocità interni alla città, però sapete che c'è una percentuale di persone veramente criminali, io dico anche criminali, qualche giorno fa, per dirvi quello che la velocità a cui andava questa macchina, davanti l'uscita della scuola via Castellammare, una macchina non solo prima ha preso, è carambolata con un'altra vettura ferendo le persone, poi è finita contro il muro della recinzione della scuola e l'ha sfondato. Quindi si calcola che andasse a 100 all'ora, almeno su via Castellammare, una cosa incredibile. Per fortuna non è successo nulla, ma se passate stasera vedete il muro della recinzione è sfondato e stiamo a via Castellammare, non stiamo sull'Aurelia. Allora, obiettivi di rallentamento del traffico sono difficili, qualche volta l'incanalamento apparentemente ci fa rallentare, qualche volta ci fa mandare, sì, sicuramente ci fa rallentare un po' rispetto all'arrivo, ma ci rende tutti più sicuri. Su questo, comunque, ripeto, un minimo di ridiscussione di quella rotonda c'è e la vorremmo fare tutti insieme quando sarà finito il lavoro.
Grazie, Sindaco. Consigliere Voccia, prego, il suo turno.
Egregio Presidente, io ho parlato per 5 minuti in 2 interrogazioni. Dopo mezz'ora riprendo la parola per una brevissima replica e io non sono soddisfatto, cioè non mi ritengo soddisfatto né della risposta del consigliere dell'addetto al bilancio del consigliere Battilocchi in parte, perché io ritengo che chi compra un villino e lo compra con il passo carabile si deve equiparare a chi ce l'ha il passo carabile e paga. Perché se no non vedo il costrutto di comprare un villino e col passo carabile e poi non usarlo. Secondo me è una grossa fesseria. Però ecco, ripeto, se lei anche lei farà questa indagine, verrà alle stesse conclusioni che è venuto il PDL, che su una strada, gli ho fatto un esempio tipico perché se ci mettiamo a controllarle tutte, ha ragione l'ufficio, saranno più quelli che non pagano che quelli che pagano. E questo è per quanto riguarda il delegato del sindaco. Chiedo scusa all'assessore dei lavori pubblici, non è stato un lapsus. Perché ho detto il delegato del sindaco o consigliere esigibile, perché l'ho visto diverse volte lì su quella rotatoria insieme agli operai e credevo in buona fede di rivolgermi alla persona preposta. Anche su quello non mi ritengo soddisfatto, perché gli architetti a volte sono persone normali, ma a volte gli architetti sono pazzoidi. Io ho rispetto per la categoria, ho rispetto di tutti, però dico che si inventano a volte, Sì, sì, vabbè, uno, ognuno la intende a modo suo. Comunque, ritornando sul discorso che ha fatto il delegato del sindaco alla viabilità, egregio consigliere, lei sono pochi mesi che sta in consiglio comunale. Le ricordo, e lo ricordo a tutto il consiglio comunale, che per dieci anni non è stato creato un solo posto auto che non sia al di là della stazione. Dunque, chi soffre quando lei mi vede che io parcheggio a via Firenze, le rammento che io abito angolo via Trieste, via Duco degli Abruzzi, vengo a via Firenze a parcheggiare. Dunque, questa amministrazione che lei dice di continuare nel suo percorso è all'antico, li toglie i posti macchina, non li crea, non ha creato un solo posto auto nel centro storico. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Sì, ho scritto a parlare del consigliere Penge, ricordo però cortesemente ai consiglieri, come anche giustamente mi ricordava il consigliere Asciutto, di essere più brevi. Addirittura il consigliere Asciutto, dovendo presentare una mozione, in quanto è la prima in ordine cronologico di quelle presentate, ha rinunciato all'interrogazione per poter poi discutere la sua mozione. Ha chiesto la parola il consigliere Penge. Prego,
sì,
consigliere.
Buonasera. Presidente, bisognerebbe scomputare
le
il tempo.
Ho dato la parola,
bisognerebbe scomputare il tempo delle risposte, almeno abbiamo più tempo per fare le interrogazioni.
Io comprendo, ma se fate le interrogazioni e non ci stanno le risposte, che le fate a fare? Mi pare giusto che i consiglieri.
No, ma risposte più sintetiche.
Vabbè, ma in questo caso che hanno risposto, diciamo che pare che abbiano dato una risposta esaudiente, dovreste essere pure contenti di questa.
Fermo restando che prima ho ascoltato. No, adesso è rivolta al sindaco una considerazione veloce. Ho ascoltato prima la questione che non si fanno miracoli, ed è vero, no? Sulla questione del, non si fanno miracoli sulla questione del traffico, no? E questo può essere pure vero. Il problema però è che quando si fanno interventi a pioggia sulla questione della viabilità senza fare il piano urbano del traffico, è normale che accadano queste cose, sindaco. Siccome questo lei lo sa bene, cioè è un problema che portiamo avanti da 11 anni e ancora non si risolve di fare questo piano del traffico, quindi è normale che abbiamo questi problemi. Fermo restando che quella rotatoria, io sono convinto che porterà ulteriori problemi, poi ce lo diremo fra qualche mese. Comunque, andando alle interrogazioni che riguardano la serata, io ho ricevuto molte lamentele da parte degli abitanti del lungomare centrale e degli operatori anche, quindi proprietari di stabilimenti e così via, sulla questione che avevo posto poche settimane fa, ovvero sia che su quella strada del lungomare le macchine parcheggiano a ridosso degli stabilimenti, e questo è un problema che purtroppo sta continuando. Mi sembra di aver letto qualche giorno fa che lei ha fatto pure un comunicato dicendo che veniva messa l'isola pedonale, e ancora non si vede questa isola pedonale sul lungomare. E poi tra le varie lamentele ho scoperto una cosa sbalorditiva, che le avevo già detto qualche settimana fa, che sul ponte quello pedonale ci passavano le moto e facevano una sorta di gara e così via. Adesso ho scoperto, con mia grande sorpresa, che ci passano, con relativi testimoni, ci passano le minicar addirittura. Quindi sarebbe il caso di installare quei dissuasori o mobili oppure fissi che fanno sì che passa soltanto la gente, o non lo so, qualche altro sistema per fare in modo che non accada una cosa del genere, perché insomma mi sembra una cosa esagerata quello che abbiamo scoperto. E quindi la prima questione è questa: come intende l'amministrazione risolvere questo problema delle macchine che parcheggiano sul lato pedonale che sta a ridosso degli stabilimenti, che sta diventando veramente un problema pesante sia per gli operatori, per gli stessi abitanti che abitano lì e che hanno notevoli problemi? Se verrà messa veramente l'isola pedonale in quella zona, dato che siamo in piena estate, e poi se verrà, quest'altra interrogazione, ripristinato il manto di quella strada che sono passati 3-4 anni e ancora oggi è dissestato e non si riesce a capire per quale motivo.